E buongiorno a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Non facciamone un dramma.
Come stai, Max?
Io sto abbastanza bene. Tu come stai, Lori?
Ah, bene, dai. È finita la sessione e per chi ha finito la sessione, dai noi. Per chi deve finire la sessione, dai voi. Questo motto di incoraggiamento. Vuoi un po' di positività in questo podcast?
Diventerà un podcast motivazionale.
Dai.
Comunque, ciancio alle bande. Di che cosa disquisiamo oggi?
Allora, oggi disquisiamo di un tema che, come dire, polarizza.
Polarizza.
Si può dire che polarizza?
Sì, ma alla fine quale tema non polarizza e non divide? Oggi andiamo un po' a parlare, facciamo una chiacchierata, andiamo a analizzare quelle che sono le meglio riuscite o le peggio riuscite trasposizioni cinematografiche di libri o graphic novel, insomma, prodotti letterari.
Per poi cercare di rispondere alla domanda, ma è meglio il libro?
Contro lo stereotipo che, per partito preso, è meglio il libro, oggi elencheremo anche degli adattamenti cinematografici che, secondo noi, secondo la critica, secondo la storia del cinema, sono invece dei gran film, degli adattamenti riusciti o semplicemente riusciti bene, insomma, dei buoni prodotti. Poi, per la seconda parte di questa puntata, comunque, invece confermeremo questo stereotipo e andremo a spulciare quelli che sono invece dei tentativi mal riusciti o proprio delle cafonate, come direbbe il nostro Christian.
No, il tuo.
Il mio, va bene, il mio Christian.
Dove iniziamo, King?
Da dove iniziamo? Allora, iniziamo dagli adattamenti ben riusciti. Quelli che, a mio avviso e ad avviso anche della critica e dei premi che hanno ricevuto, sono dei buoni o addirittura dei gran film, secondo me.
Assolutamente sì, ma perché poi è proprio questo il punto che poi dovremmo anche indagare. Cioè, quanto ha senso parlare di meglio e di peggio quando si parla di libri? Quando si parla di sceneggiatura non originali, no? Si usa questo termine anche all'Academy per dare l'Oscar alle sceneggiature non originali. Quanto ha senso dire meglio o peggio?
Oddio, ci sono... Allora, come vedremo dopo, secondo me ci sono dei casi in cui il giudizio può essere così netto e semplicemente è possibile dire era meglio il libro. Però, in questo caso, soprattutto per la lista che adesso andremo ad analizzare, è difficile. È difficile anche perché un prodotto cinematografico, un film, è comunque un linguaggio molto diverso e ci sono comunque libri che si prestano più o libri che si prestano meno a essere trasposti in un linguaggio visivo, insomma. Ma subito via, senza tergiversare oltre, andiamo subito a svelare il primo, che non è in realtà un solo film, ma è una trilogia di film che hanno vinto uno sfacelo di Oscar, e stiamo parlando dell'adattamento del Signore degli Anelli.
Eccoci, ovviamente. Peter Jackson alla regia. Beh, allora, sulla trilogia del Signore degli Anelli ci sarebbe tanto da dire, ma secondo me non c'è tanto da dire. Usiamo un po' di rasoio di Occam in questo caso.
Ma, oddio, in realtà anche mettendo la questione così in modo non problematico, sicuramente ci attireremo gli odi dei fan più incalliti dell'opera letteraria di Tolkien e i nerd di Tolkien che ci attaccheranno. I film comunque non sono come lì. Va bene.
Vi aspetto,
va bene.
Ragazzi, vi aspetto. Bring it on. No, allora, c'è da dire che in questo caso siamo davanti a uno di quei prodotti che per la fanbase che ha dietro si muove sempre sul versante del è meglio il libro, è meglio la trilogia, ci sono un sacco di cose che, io sono un grande fan di tutto quello che è l'orizzonte Tolkien. Chi mi conosce lo sa, credo di averlo già detto un paio di volte in questo podcast, ma non per questo non bisogna ammettere che la trilogia del Signore degli Anelli sia un insieme di prodotti estremamente ben riusciti. Per quanto è vero, ci sono una serie di cose, di aspetti, di parti intere della storia che non vengono trasposte. Cioè, banalmente,
come è ovvio che sia, nel senso.
Sì, cioè, banalmente, chi ha letto i libri avrà incontrato il personaggio di Tom Bombadil nei libri del Signore degli Anelli, che è questa presenza molto particolare, che è un po' enigmatica e misteriosa, che nei film non esiste. Ora, questa assenza di Tom Bombadil nei film aveva scatenato, ai tempi che furono, un po' di acredine nei confronti dei film. a credere che secondo me non è giustificata. Non tanto perché Tom Bombadil non sia un bel personaggio, assolutamente, ma perché il film ha dei tempi diversi, il cinema ha dei tempi diversi, ha delle necessità diverse, e quindi da qualche parte bisognava tagliare per rendere quel prodotto, e Tom Bombadil è saltato, porino, mi spiace per lui, e faremo un sindacato per Tom Bombadil, però... Cioè,
sì, no,
sarò polemico in questa puntata. Mi permetti di essere polemico?
Ma certo,
posso essere polemico?
Ci vuole un
posso
po' di...
essere polemico?
Nella vita ci vuole anche un po'. Sì,
ah, no?
Sì, un po' caustico.
Un po' caustico.
Esatto, esatto. Vogliamo la polemica.
La drama.
No, sì, sono d'accordo. Nel senso che sicuramente per chi è un fan accanito dei libri del Signore degli Anelli, ci sono degli aspetti che in un film semplicemente non,
ma certo,
non possono trovare spazio, come è giusto che sia per la natura del mezzo. Questo però non toglie che, a mio avviso, la trasposizione cinematografica sia godibilissima, sia un prodotto anche solo visivamente, esteticamente, assolutamente valido.
Assolutamente,
e
sì.
Piacevoli, gradevolissimo.
Gradevolissimo!
Ma andiamo avanti. Quando non c'è Matteo dobbiamo andare avanti noi, non so, i modi di dire... le sue tradizioni.
Gradevolissimo.
Gradevolissimo, cioè c'è poco da dire, anche perché il genere fantasy in generale, se fatto bene, perché dopo nella seconda nella lista di film di trasposizioni fatte male invece c'è un altro fantasy che poi sveleremo, però secondo me alcuni fantasy si prestano ad adattamenti cinematografici perché, se mi consenti di metterla così,
mi consente,
l'occhio vale la sua parte. Cioè, è bello a volte vedere proprio visivamente, senza dover fare lo sforzo immaginativo di interpretare un testo, vedersi davanti i personaggi fantasy rappresentati in un film. È visivamente piacevole.
Sì, e appagante anche.
Appagante,
anche
sì,
confrontare quello che tu hai immaginato, leggendo i libri, con quello che si è immaginato un regista. Non lo so, cioè, secondo me... ci sta, cioè posso dire altro se non ci sta?
No, non c'è, anche perché non c'è molto altro da dire. E infatti possiamo passare al secondo filmone giga della lista. Mi sbilancio molto su questo perché io sono un fan sfegatato, per me è uno dei migliori film, sicuramente del genere, ma uno dei migliori film in generale mai prodotti da Hollywood, ed è Blade Runner. Blade Runner, che è tratto da un romanzo di Philip K. Dick, il quale, poverino, se le sue opere fossero state diffuse, pensa, all'epoca in cui in Italia c'era il fascismo e l'italianizzazione forzata dei nomi,
non dirlo,
secondo me avrebbe avuto qualche problema, non l'avremmo preso così seriamente. Non hai riso però la mia battuta, io mi sono impegnato molto per fare tutto.
Ma perché
volo pindarico.
Va bene.
Comunque sì, da un romanzo di Philip K. Dick, Il cacciatore di androidi, o anche Gli androidi sognano pecore elettriche, che penso che tra l'altro, qui lo riporta, almeno Wikipedia, lo riporta solo come titolo originale in inglese, ma in realtà penso che nelle nuove traduzioni anche in italiano
sì,
l'abbiano tradotto letteralmente.
Anche in italiano credo che sia tradotto così.
Comunque...
Beh, che dire su Blade Runner? Cioè, è un pezzo di storia del cinema internazionale, c'è poco da dire. Tra l'altro, tratto da un romanzo di un altro, come dire, autore soglia di un genere come quello dell'art sci-fi. Adesso recentemente è anche uscito il sequel, Blade Runner 2049, che nonostante i timori di molti riguardo a quello che poteva essere l'onere di essere un prodotto che si accoda a un film come Blade Runner, ha retto le aspettative, assolutamente, è un prodotto di tutto rispetto, con anche un cast e una regia di tutto rispetto, c'è da fare.
Anch'io l'ho apprezzato, devo dire, il sequel. Secondo me, comunque, per l'evento incredibile che è stato il primo film, secondo me non è giusto neanche fare troppi paragoni col primo film. Devi godertelo come un prodotto un po' a parte. Chiaramente l'arco narrativo è quello, ma è un prodotto diverso, anche banalmente per i progressi che ci sono stati negli effetti speciali. È una roba diversa. Se nel primo c'è il protagonista che diciamo porta avanti tutta la vicenda, che è fondamentale ai fini del successo del film, anche che è ovviamente il nostro papà Harrison Ford, nostro papà mitico, cosa vuoi dirgli. Il sequel, quindi Blade Runner 2049, io l'ho visto tra l'altro su un volo per Los Angeles.
Che sogno!
L'ho sfruttato mentre stavo andando a Los Angeles e l'ho apprezzato molto, probabilmente anche per delle mie preferenze personalissime, che sono, vabbè, al di là che comunque è fatto molto bene come film, effetti speciali incredibili, quindi visivamente tutta l'estetica di Blade Runner viene conservata e implementata nel nuovo film, con degli effetti speciali moderni, appunto. E quindi già questo ai miei occhietti ha fatto piacere. In più, se tu in un film mi metti come protagonista Ryan Gosling, io sono felice, perché sono un fanboy. E se mi metti anche qualche cameo di Ana de Armas, sono ancora più felice.
Quindi, abbiamo già parlato di entrambi.
Esatto, quindi, insomma...
Non vogliamo essere ripetitivi.
No. Se non li avete visti, correte a recuperarvi l'originale e anche il sequel, secondo me, vale la pena. Ma andiamo oltre con un altro capolavoro. Stiamo proprio snocciolando dei capolavori della storia del cinema, ecco. Perché il prossimo film è Fight Club.
Bisogna dire che la prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. La seconda
quindi
regola
non diremo
del
niente.
Fight Club. Esatto, non diremo niente.
Non diremo niente. Vabbè, basta così. No, dai.
Allora,
Fight Club tratto da un romanzo di
Chuck Palahniuk. L'ho detto.
L'hai detto.
Poi non so se pronunci così in realtà. Adesso...
Noi lo diremo così.
Esatto.
Poi Chuck, se non si dice così, chiamaci, ne parliamo.
Esatto.
E ci scuseremo.
È un film, è un libro di Chuck.
È un libro di Chuck.
Film del 1999.
Sì. Prima, poco prima del Millennium Bug.
Esatto. Diciamolo, è sempre importante puntualizzare. Fight Club, che è un film che è diventato in breve tempo un cult della cinematografia, non tanto perché è un capolavoro, questo non voglio dire che non sia un film di pregevole fattura, no, nel senso è un film che ha assunto un ruolo fondamentale all'interno della storia del cinema contemporaneo, pur essendo recente, cioè comunque è un film del 99 che rispetto ai tempi della storia del cinema è abbastanza recente,
sì, sì.
Anche per la critica schietta e diretta che riesce a portare avanti con il suo film, tra l'altro con un Brad Pitt iconico, assolutamente, che diciamo, che cosa si può dire su quel Brad Pitt?
Secondo me Brad Pitt è prime Brad Pitt.
Esatto, cioè c'è un Brad Pitt Super Saiyan livello 6 che,
esatto.
che niente, ci spiega come si è, come bisogna non solo recitare, proprio vivere.
Vabbè, Brad Pitt ovviamente e poi il suo compare
Edward,
film,
Norton.
Edward Norton, che io sono fan sfegatato.
Sì, di Eddie, sì. Eddie Norton. Ma sai che tutti dicono che sono una delle persone più antipatiche dell'industria?
Ah, non lo metto in dubbio, io giudico le performance attoriali.
Ah no,
poi,
certo.
Sicuramente, anzi, ma si vede abbastanza anche da qualche intervista, da come si atteggia il pubblico,
sì,
che
sì,
è proprio la classica prima donna, super montato e schizzoide.
Che tra l'altro in Birdman interpreta un personaggio che è proprio così.
Sì,
non so se...
infatti tanti dicono che in Birdman lui alla fine
abbia
recitato se stesso, non ha dovuto nemmeno sforzarsi.
E io invece di questo film una presenza che non riesco a non apprezzare alla follia è Helena Bonham Carter, che per cui io era un po' la mia celebrity crush, la Bonham Carter, sì.
Giusto così, ognuno ha le sue. Io avevo Paola Cortellesi da piccolo.
Salutiamo Paola Cortellesi.
Salutiamo.
Che ci segue sempre.
Paola, prima o poi, se vuoi venire da noi, noi ti
esatto,
accogliamo a braccia aperte.
Esatto.
Anzi, è un onore. Dopodiché, passando oltre,
vai.
Andando a ritroso nella storia del cinema, incontriamo anche qui il primo film in realtà di una trilogia, che è Il Padrino.
Il Padrino.
Anche io non sapevo fosse tratto da un romanzo, ma anche Il Padrino in realtà è tratto...
Ma buona parte
prima
dei,
in forma
film,
scritta.
Dei film gangster sono tratti da romanzi. Penso anche a The Irishman, che non vedo in questa lista. The Irishman comunque, che è uscito... Cos'era? Ero in quinta superiore io.
2019.
Che era candidato agli Oscar 2020, che sembrava dovesse vincere qualsiasi cosa e poi non ha vinto un carciofo. No, ha vinto qualche Oscar, non dei primari. Però anche lui è tratto da un libro memoriale. Memorial.
Sì. Beh, perché comunque, vabbè, diciamo che i film di gangster e di mafia in qualche modo devono attingere alla realtà. Spesso si rifanno a episodi reali,
esatto.
Quindi è facile.
Biografie
che...
di pentiti.
Esatto.
Autobiografie, racconti, romanzi.
Però, insomma, Il Padrino non poteva non stare
e
in questa lista.
Se abbiamo parlato del miglior Brad Pitt, qua possiamo parlare forse del miglior Marlon Brando?
È opinabile. È sì. Opinabile. Beh, perché comunque era già avanti con l'età.
Era già avanti con l'età, in effetti. Però non lo so, perché forse perché io personalmente quando penso a Marlon Brando penso a Look how they massacre my boy. Così.
No, ci sta. Forse, no, non è neanche detto perché in realtà erano agli inizi Al Pacino e De Niro.
De Niro.
Non è, forse non direi che erano prime Al Pacino e prime De Niro, forse no. Forse prime... Dai, adesso piccola parentesi. Quando sono stati nel loro prime Al Pacino e De Niro? Io ho delle opinioni.
Allora, De Niro, secondo me, Taxi Driver e Toro Scatenato.
Sì, sì, cioè, sicuramente.
De Niro che fa... Ce l'hai con me?
Esatto.
Ce l'hai con me? Cioè, quello, secondo me, è il prime De Niro.
Per De Niro confermo, anche secondo me.
Al Pacino, sai che non ne ho idea.
Secondo me è Scarface.
Sì. O Scarface o l'Avvocato del Diavolo.
E poi
però Scarface.
Menzione onorevole, non erano più nel loro prime, ma insieme in Heat, la sfida, filmone.
Sì, di Michael Mann.
Non me lo ricordo chi è il regista, ma è bellissimo vederli insieme antagonisti.
Sì, è vero.
Stupendo, stupendo. Va bene, parentesi chiusa.
Chiusa.
Parentesi chiusa da fan degli attori italo-americani di Hollywood. E andiamo avanti. Anche qui un altro colosso che veramente ha fatto la storia del cinema. Forse, non me la rischio, non più degli altri, è al pari con molti di questa lista. Comunque, Arancia Meccanica non può non stare qui dentro.
Clockwork Orange.
Clockwork, esattamente.
Film del 71, cioè è una cosa che io sottolineo perché l'ho rivisto recentemente, Arancia Meccanica, al cinema. Ti avevano ridato i film di Kubrick al cinema, ne ero andato a vedermelo. E fa impressione quanto sia... Cioè, comunque è un film che ha 52 anni quest'anno, ma non invecchia. O meglio, se invecchia, invecchia bene.
Sì.
Cioè, che sai, non è banale da dire come cosa, però è un film assurdo. Cioè, assurdo in tutti i sensi, eh. Cioè, assurdo in tutto.
Film assurdo, soprattutto se lo contestualizzi nell'epoca in cui è uscito... che tra l'altro quando è uscito nel 71 l'edizione originale mi pare che ci abbia messo un po' ad ottenere le autorizzazioni per uscire, per essere distribuito in Italia, perché insomma...
Beh, comunque è un film in cui la violenza non solo è il tema principale, ma è chiara, palese. Ci sono scene di violenza che... Passami il termine, quasi pornografiche. Non so se si capisce quello che voglio dire. Cioè,
sì, sì.
Che vengono sbattute lì davanti allo spettatore in un contesto che non fa nulla per mitigare il crescendo di eccessi che si vede. Tra il canticchiare dei protagonisti, dei drughi. Come
la musica classica.
Esatto.
Sì, sì, no.
Il Ludovico Van.
Esatto. Cioè, beh, c'è poco da dire. Cosa stiamo qui a commentare Arancia Meccanica, io e te? Cosa abbiamo da dirgli?
Ma niente, non lo so.
Applauso.
Bravo, Kubrick, bravo.
Bravo. E adesso andiamo avanti con una piccola parentesi di film che io non sapevo, da ignorantone quale sono, non sapevo che fossero dei libri prima di essere realizzati in forma visiva e cinematografica. Primo della lista... Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Sai che neanche io lo sapevo questo? Non lo sapevo neanche io.
Ignoravo completamente e, insomma, piacevole. Non lo so, mi leggerò il libro perché è un film che io adoro, con il Jack, figlio di Nicola, e... cosa dire? Anche lì, forse Prime Jack Nicholson lì e in Shining.
In Shining. Che, anche Shining, che tra l'altro... È tratto da un
libro.
Che
abbiamo, ma sono troppi.
Abbiamo inserito. Tra l'altro, Shining è particolarmente calzante per il tema. Scusa se ti rubo la scena per un attimo. Perché Shining, tratto dal libro di Stephen King, che però il quale non apprezzò assolutamente la trasposizione che Kubrick fece di Shining. Perché in effetti chi legge il libro si accorge che c'entra molto poco con il film diventato celebre. Tant'è che Stephen King
Pensavo lo stessi dicendo a me.
Esatto, King.
Poi, King.
Voi dovete sapere che io chiamo tutti King. Vabbè, King, Stephen King. Il King, Stephen King. si rimase abbastanza offeso dall'operazione di Kubrick e sceneggiò un suo Shining, che uscì con un altro titolo, se non sbaglio, che però non si filò a nessuno. Cioè, nessuno se lo ricorda e fu un flop. Perché in effetti come dire, è vero, il film di Kubrick non è fedele al libro. E sti cazzi, se si può dire, se mi permettete questo latinismo. Perché, ed è qua il punto che io sostengo e che voglio sostenere in questa puntata, con la mia polemica.
Vai, vai, lanciaci questa polemica.
Perché è un prodotto indipendente. Cioè, noi riusciamo a vedere... Cioè, noi non sappiamo che questi film di questa lista sono tratti da libri, no? E va bene, perché sono prodotti indipendenti e spesso paragonarli non sono necessari, ma non è neanche giusto nei confronti di questi prodotti qua. Quindi io posso capire che un autore, soprattutto come Stephen King, che tra l'altro ha lavorato tantissimo al cinema, mi pare che Stephen King sia l'autore più adattato al cinema dopo Shakespeare.
Beh, anche perché fa uscire 8 libri all'anno, esatto. Pippa cocaina dalla mattina alla sera e scrive e basta.
Quindi... E lo salutiamo, ovviamente.
Ciao, Steven.
Ciao, Steve. C'è una bellissima un dialogo tra lui e Martin del Trono di Spade, in cui Martin gli dice: ma non ti capita mai di sederti alla scrivania, dire adesso scrivo e dire non ce la faccio, non so scrivere, forse non sono talentuoso assolutamente. E Stephen King dice: ma guarda, io ho questa regola, io scrivo 3 pagine al giorno.
Sì.
Conta allora. Quanti anni scrivo e capisci quanti libri sono 3 pagine al giorno. Ed è vero. Lui ha scritto anche dei libri proprio su come si scrive, sulla motivazione anche, su come bisogna declassare il talento e l'ispirazione dall'importanza che hanno nel ruolo dell'artista. E io posso capire che un autore come lui possa prendersi male se un suo testo viene usato in modo così distante da quelle che erano le sue intenzioni. Però per noi spettatori, per noi che non siamo Stephen King, non credo che sia particolarmente importante sapere che c'è questa discrepanza. Poi magari sono stupido e scemo io.
No, non penso. Ci sta secondo me. Bisogna anche avere la lucidità di considerare certi film come dei prodotti indipendenti in sé.
Cioè, poi, allora, è molto più facile quando un film è mal riuscito... In generale,
certo.
Dire, però hai preso un prodotto letterario di quel livello e l'hai stuprato. Beh, lì anche a me viene da dire così. Cioè, per carità, non voglio dire niente di...
Ma ci arriviamo dopo, perché qui c'è un bel discorso da intavolare
quando
considereremo anche...
Io parto di vago.
Adattamenti che non sono ben riusciti. Però finiamo prima magari di dire quelli che ci piacciono, invece.
Scusa, Max.
Scusa che... comunque... Eravamo partiti, cioè tutta questa divagazione è partita da qualcuno volò sul nido del cuculo, m'ero anche scordato. Comunque, Prime Jack Nicholson, adesso ci spostiamo da Prime Jack Nicholson agli anni 90, 90 primi 2000, Trainspotting,
anni 90.
No, poi forse un sequel primi 2000.
Sì, credo sia un po' un manifesto degli anni 90.
Sì, sicuramente. Trainspotting, anche questo adattato da un romanzo, anche qui c'è poco da dire. Film iconico, può essere considerato anche il manifesto del disagio di una generazione.
Sì, assolutamente sì.
Vuoi dire qualcosa tu?
Ma in realtà non è che ci sia molto da dire. Stavo guardando un attimo la scheda del film. È interessante vedere che il film, che ricordiamolo, diretto da Danny Boyle, è il libro scritto da Irvine Welsh. Non so se si pronuncia così. Comunque...
Credo di no, ma noi lo pronunceremo
esatto,
così lo stesso.
Che salutiamo. Escono relativamente vicini, perché il libro è del 93 e il film è del 96, quindi c'è anche... è fresca come produzione. È un film che parla da solo. Io posso dire che non sono un fan sfegatato di Trainspotting.
Puoi dirlo, è un paese libero.
Ok. Non mi sento giudicato per questa cosa.
No, va bene, anche io nel senso lo considero comunque un bel film. Non mi butterei sotto un treno per difenderlo.
No, più che altro sai cosa? Forse non parla della mia generazione?
Sì, anche un po' quello, ci sentiamo un po' lontani. Anche non parla forse della nostra... comunque parla di una situazione estrema.
Sì.
Quindi ci sta che ti senti un po' lontano, non ti parli.
No, troppo. Per carità, ma non è tanto per quello che poi magari può sembrare una cosa di snobismo, che dico, il tossico dipende.
Vabbè,
no.
Ci sono dei film che non parlano direttamente a te, che ti toccano meno forse, sì. E non per questo non li apprezzi, diciamo.
Forse perché è così, come dire, importante per tutta una generazione che quando lo guardo io, non riesco a essere così coinvolto come, certo. Come invece buona parte del pubblico riesce a essere, ma questo non toglie nulla al valore che il film ha e quello che quello che porta con sé. Ecco, niente.
Volevo giusto. Dirlo, volevo dirlo.
Proseguiamo con Il silenzio degli innocenti.
E invece qua...
Io non lo sapevo che fosse prima...
Lo sapevi? Prima.
No, allora, proprio... Non qui ignoranza mia sicuramente, però non lo sapevo. Comunque, chapeau al nostro Anthony Hopkins.
Chapeau.
Che raggiunse il successo, tra l'altro, in relativamente tarda età per... Aveva più di 40 anni, mi sembra, quando,
sì.
quando ha raggiunto il successo planetario con Il silenzio degli innocenti. E se lo stramerita. Grande Antonio, ti salutiamo.
Ti salutiamo, ti ringraziamo.
E se quando ti rompi del Galles vuoi passare da Milano via Santa Sofia, noi...
Noi ti dice, per carità, ci offriamo anche un caffè.
Un caffettino te lo offriamo. Sì. Ultimo, ultimo diciamo dei più forse importanti storici della lista, Schindler's List.
Siamo
poco da dire.
Freschi di Giornata della Memoria.
Giusto.
È un film che in realtà, secondo me, cioè che spesso questo tipo di film li ricordiamo soltanto quando c'è questa ricorrenza, ma Schindler's List è uno di quei film che, a prescindere dal suo inquadrarsi in una tematica specifica, così specifica, è un film incredibile, perché
sì.
sia a livello visivo, sia a livello della storia di cui parla, dell'effettiva anche eleganza con cui può parlare di una tematica così, come dire, tragica.
Certo.
Perché di libri e di film sulla Shoah e sull'Olocausto ne sono stati fatti tantissimi. Trovare quei libri e quei film che, a prescindere dal giorno in cui le guardi, che sia il 27 gennaio, che sia il 10 agosto, per dire, riescono comunque a trasportarti in quel contesto, a farti capire quella tragicità, anche senza essere dei documentari, perché a volte io penso che il documentario su una tematica come questa sia molto più potente di qualsiasi altro film, sono pochi, e Schindler's List credo che sia uno di quelli.
Sì, sicuramente.
Anche perché viene forse da uno dei giganti dell'industria cinematografica contemporanea, come Stephen.
Poco da dire, ma infatti direi che non ci dobbiamo dilungare troppo.
Esatto. Anche Spielberg, se vuole venire qua dopo la cerimonia degli Oscar di marzo.
Certo, che tra l'altro Spielberg mi sembra così carino.
Sì, è uno degli uomini più ricchi di Hollywood, lo sai.
Cosa c'entra? Non può essere carino.
Ma così, dato che è così ricco, può prendersi un jet e venire qua.
Ma questo sicuramente.
Ragazzi, andate a bombardare la pagina Facebook di Steven Spielberg.
Io gli ho appena mandato un bacino al microfono. Bacino a Spielberg. Quando vuoi, siamo qua. Sempre
quando vuoi, come vuoi.
Via Santa Sofia, le porte sono sempre aperte. Ultimi due menzioni così di film en passant. Se vuoi dire due parole tu su Hugo Cabret, che mi hai suggerito tu.
Sì, Hugo Cabret è un film a cui io sono molto legato, perché sono molto legato al graphic novel. E a differenza di... torno ad essere polemico.
Vai.
Quando di solito uno è molto legato al libro, poi snobba il film. Invece, secondo me, il film è molto bello, soprattutto a livello visivo. È un film molto bello a livello visivo, e ciò mi fa molto piacere, considerato che è tratto da un graphic novel. E quindi da un'opera che nasce come opera in buona parte visuale. E tra l'altro, ricordiamocelo, è il film per cui Scorsese ha vinto il suo Oscar alla miglior regia.
Ah. Il buon Martino.
No. Ha detto una cazzata. Ai Golden Globe.
Pensavo l'avessi sparata, pensavo che il regista fosse Tim Burton.
No.
E ti fossi sbagliato con Scorsese.
No. Cioè, Scorsese ha vinto il Golden Globe per la miglior regia, e agli Oscar si è guadagnato 5 statuette su 11 nomination. Ho riaperto qua la scheda del film. Grazie a Dio.
Vabbè,
però comunque
si può dire not too bad.
Diciamo, di solito non viene ricordato tra i migliori film del regista, perché vengono nominati classici, no? Taxi Driver, Toro Scatenato, che abbiamo citato prima, poi Quei bravi ragazzi, eccetera, and so on and so forth. Però Hugo Cabret, che è un film che è completamente diverso rispetto a tutto il resto della produzione cinematografica di Scorsese, è un film
gradevolissimo.
Gradevolissimo.
Perché riesce a portare sul grande schermo quello che è una suggestione.
Cos'era?
Sto delirando. Una suggestione molto 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 peculiare che solo il graphic novel può portare con sé. A livello visuale è veramente sorprendente, e risucchia in questa dimensione onirica, fantastica, davvero, davvero piacevole. Tra l'altro con un attore che si vede poco ultimamente, che però è un attore di grandissimo, di altissimo livello, che è Ben Kingsley, che interpreta tra l'altro Georges Méliès, che è uno dei padri del cinema, come lo conosciamo. E niente, io sono fan del graphic novel, sono fan del libro, del film. Ci sono molte differenze proprio a livello di trama tra i due, ma entrambi i prodotti, nella loro indipendenza, lo sottolineo,
sottolineiamolo,
sono ottimi.
Bene, bene.
Per chiudere questa carrellata, Drive My Car. Drive My Car,
che però non abbiamo ancora visto, quindi...
Esatto, nessuno dei due l'ha ancora visto, però ci tenevo a citarlo perché, come ho già detto diverse volte, sono un grande fan di Murakami, Haruki Murakami. E Drive My Car è tratto da un racconto di Murakami che è edito nel libro Uomini senza donne, edito per Einaudi. Io faccio sempre queste marchette, vai, così, vai. Sperando che prima o poi qualcuno mi ascolti e mi caghino, e mi paghino.
Vai, pesca strascico, prima o poi qualcosa.
Esatto, sul canale arriva su. Non l'ho ancora visto, ma mi interessa tantissimo vederlo, perché prima di tutto ha vinto l'Oscar al miglior film straniero l'anno scorso, e soprattutto perché è molto difficile rendere Murakami al cinema. Cioè, per chi ha letto qualcosa di suo può capire che cosa intendo, e vedere come è stato trasposto un racconto come Uomini senza donne mi incuriosisce veramente tanto, quindi me lo devo recuperare al più presto.
Tutti a vedere Drive My Car, insomma.
Guida la mia macchina.
Per concludere farei una piccola parentesi, giusto, volevo nominare tre serie TV invece che sono tratte da o romanzi o graphic novel, proprio così, velocissimamente. La prima è una delle più famose degli ultimi 10 anni e stiamo parlando di Game of Thrones. Il Trono di Spade, che ovviamente prima, come sanno quasi tutti, era una serie di romanzi e che ha riscosso un successo planetario pazzesco, incredibile, assurdo. Quando si è deciso di farne una serie TV. La seconda è The Man in the High Castle, produzione tra l'altro originale Amazon, mi sembra.
Amazon,
infatti
sbaglio,
è su Prime Video. Consiglio assolutamente.
Sempre tratta da un romanzo di Philip K. Dick.
Sempre tratta
da
Filippone. Filippone sapeva.
Philip One. Che il libro si chiama La svastica sul sole, se non sbaglio, in italiano.
Sì, può darsi. Sono colpevole di non aver letto il libro, ma ho visto la serie. Consigliatissima per anche dei nerd della storia contemporanea come me, vedere una serie che ti parla di uno scenario ipotetico in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale e dominano gli Stati Uniti e si spartiscono il mondo con i giapponesi. Insomma, è interessante, è simpatica. Si perde un po' nelle ultime stagioni, ma voi guardatela, non vi preoccupate, fidatevi di zio Max.
Uncle Max.
Esatto. L'ultima è The Boys, sempre produzione originale Prime
Amazon,
Video.
Sì. The Boys, che è tratta da una serie di fumetti in realtà, e da cui si discosta ampiamente, devo dire, che però è una delle mie serie preferite. Cioè, The Boys è davvero tra le mie top 5 forse, perché è una serie che non fa sconti a nessuno. Cioè, è una serie che non scende a compromessi. È splatter, è sfrontata, è, come dire, esplicita in tutto. È esplicita nella protesta, nella satira, nella critica, nella violenza. E non è poco.
Cioè, ci piace, insomma.
Sì, ci piace.
Ci piace.
Riesce a parlare di quei temi che di solito vengono edulcorati, che sembrano essere quasi obbligatori a oggi, in modo non scontato, non banale e dritto dove devono colpire. Quindi
consigliata.
Consigliatissima. Non a stomaco pieno, ecco, mettiamolo così.
Vabbè. Senti, che dici, Lori? Io direi di passare direttamente alla lista degli adattamenti mal riusciti, invece.
Vai.
No? Visto che ci siamo rifatti la bocca con dei bei film, adesso direi di entrare nelle cose truci che ci piacciono.
Truci e Baldazzi. Salutiamo.
Allora, vorrei fare una piccola parentesi prima dell'elenco che sto per fare. I primi due film che nominerò sono, li ho inseriti nella lista degli adattamenti mai riusciti, probabilmente per preferenze personali, perché riconosco che in sé non sono dei brutti film, anzi possono anche essere considerati dei bei film. Però rispetto ai libri dai quali sono tratti, secondo me non restituiscono minimamente quello che voleva, quello che trasmette il libro, e un adattamento cinematografico secondo me è troppo azzardato, anche perché si richiamano esplicitamente in tutto al romanzo. Io avrei capito per questi due prodotti che sto per elencare un liberamente tratto da, oppure ispirato a, però invece hanno la pretesa, hanno lo stesso titolo addirittura dei romanzi, e hanno la pretesa di essere trasposizioni pedisseque del romanzo. Sto parlando in primo luogo della versione cinematografica dell'Amore ai tempi del colera, che non l'ho visto e mi sono fatto del male, perché io ho adorato il libro e onestamente, nonostante il cast importante, il protagonista è Javier Bardem, non lo so, c'è anche un discreto budget, è un prodotto fatto bene, ci hanno messo anche del mestiere, però non restituisce quello che ti dà la scrittura di García Márquez, cioè non lo puoi fare, capito?
Lì è il problema di adattare libri che hanno avuto un impatto così importante, cioè comunque è un libro di un premio Nobel, quindi...
Sì, ma al di là di quello, va bene, ci ha vinto il Nobel, però... Non è che io non è che sono contro di principio a rischiare l'adattamento del libro di un autore che ha vinto il Nobel. Però in questo caso non è solo che ci ha vinto il Nobel, è che l'arco narrativo di L'amore ai tempi del colera prende storie di diversi personaggi nell'arco temporale di 53 anni e, diciamo, colonna portante della scrittura di tutto il romanzo sono le descrizioni dei luoghi con questo il realismo magico di García Márquez, esatto, che l'ha reso famoso, che è diciamo qualcosa che di prettamente letterario, che non puoi in alcun modo rendere se non con la parola scritta, e che è il valore davvero particolare e unico del romanzo. Quindi la versione cinematografica a me è sembrata un po', cioè quasi una soap opera in certi
poco calzante, ecco.
Sì, sì.
È un po' il discorso che facevo prima con Murakami, per quello che mi interessa vedere Drive My Car, perché se penso a García Márquez, io devo dire che sono carente sia sul film che sul libro. Non ho ancora letto L'amore ai tempi del colera. Ho letto Cent'anni di solitudine di García Márquez, e se penso a come scrive lui, almeno quello che ho letto io, faccio fatica a pensare a come può essere reso sul grande schermo. Sai, lì è difficile proprio perché si fa fatica a creare quell'indipendenza di cui abbiamo parlato prima, no? Cioè, se tu chiami un film L'amore ai tempi del colera, devi fare i conti col fatto che stai parlando di un libro che, sai, l'hanno letto in tanti, a tanti livelli, e quindi il paragone arriva.
Eh sì, sicuramente. Il secondo titolo della lista invece è un romanzo forse sicuramente meno conosciuto, ma che comunque quando è uscito è stato un caso letterario abbastanza importante, ha riscosso molto successo. È il film Profumo, storia di un assassino, tratto dal romanzo Il Profumo di Patrick Süskind, uscito nell'85, 1985, che è la storia di questo assassino seriale ambientato in Francia nel XVIII secolo, ma la particolarità del libro, che è richiamata sin dal titolo, è appunto la descrizione delle sensazioni olfattive che caratterizzano il personaggio, il protagonista, che è appunto questo ragazzo che ha molti tratti psicopatici, ha una sensibilità pazzesca a livello olfattivo e si orienta nel mondo a partire appunto da questa sua caratteristica, e tutto il romanzo è sorretto dal fatto che lui è particolarmente sensibile agli odori, che uccide per conservare il profumo delle sue vittime, che sono ragazze, ok? Cioè il movente delle sue uccisioni è il fatto che lui sta cercando di creare il profumo perfetto, ok? E tutto questo è reso a livello di scrittura dalle descrizioni dell'autore, che sono molto accattivanti, e che mi hanno tenuto incollato alla pagina, me lo sono mangiato il romanzo, e la trasposizione cinematografica invece ovviamente perde tutto quel lato puramente olfattivo, che non potendo rendere, a meno che faranno i film in 4, 5, 6D in cui avremo anche le sensazioni olfattive.
Si parla di film in cui integreranno a componente olfattiva.
Però è troppo complicato. Cioè, non è un brutto film, perché in realtà visivamente, comunque la componente visiva nelle descrizioni è molto importante anche nel romanzo, ed è resa molto bene, secondo me. C'è anche un cast di tutto rispetto, a un certo punto ci sparano dentro un Dustin Hoffman così a caso che dove lo metti sta bene e va bene. Il problema è che comunque si perde, secondo me, il carattere principale del romanzo, che sono appunto le descrizioni olfattive, che sono anche particolari, una scrittura molto particolare, incalzante, insolita in alcuni punti, quindi ha una sua particolarità e una sua ragione di esistere esclusivamente in forma scritta, o specificamente in forma scritta, trasposto in forma visuale, visiva, perde, secondo me, quella che è la caratteristica portante del romanzo. E non so quanto abbia senso in un prodotto del genere.
No, capito.
Comunque.
E lì, quando si parla di indipendenza del libro, dal film, questa indipendenza è un'indipendenza che va rispettata in tutti i sensi. Cioè, un'indipendenza che va rispettata sia nella possibilità di valutare i due prodotti separatamente, ma anche nella possibilità di valutare un prodotto nella sua specificità e rendersi conto quando quella specificità è legata alla specificità del mezzo che porta con sé. Tipo, in questo caso, il mezzo letterario con... Non so se hai capito quello che voglio
dire. Sì, no.
Cioè...
Assolutamente.
Con questo, diciamo, voglio anche tirare un po' le fila del discorso, almeno per quanto mi riguarda, cioè... Che, a prescindere dalla polemica per battute, ecco, per fare ironia, il rapporto che c'è tra libri e film deve essere rispettato in entrambi i sensi, sia dal libro al film sia dal film al libro. Quindi, per quanto io sia sempre difenda spesso anche le trasposizioni più turpi di libri, ecco, bisogna anche rendersi conto quando queste trasposizioni banalmente è meglio non farle.
Eh sì, sicuramente. Comunque, visto che il tempo stringe, andiamo avanti.
Sì.
E ti dico l'ultimo film, per cui devo fare una piccola parentesi, perché io sono colpevole di non aver letto ancora il romanzo. Infatti è uno dei miei propositi per il 2023 è andarmi a recuperare un bel po' di pilastri della letteratura americana. E sto parlando del film tratto dal Grande Gatsby.
Ah, non hai mai letto il libro?
No, ancora no.
Shame on you.
Shame on me, assolutamente. E quindi non ho un metro di paragone per stabilire perché è stato così. Cioè, posso intuire perché è stato molto criticato il film.
Però posso dire, cioè, è stato molto criticato, sì, ma è un film che da buona parte del pubblico è stato adorato. Adesso voglio...
Ma io ho letto che il motivo profondo per le critiche al film sono che i personaggi sono appiattiti rispetto al romanzo, non c'è tutto quello sviluppo che immagino si dia nel romanzo. Infatti continuo a vergognarmi di dire immagino perché sto zitto, devo leggermelo, quindi poi saprò dire sicuramente meglio. Comunque sì, diciamo che rientra in quella categoria di film che si devono confrontare con un capolavoro della letteratura e che forse non rendono come... forse era giusto lasciar perdere, ecco.
Allora, c'è da dire che Il Grande Gatsby come film è un film che è trainato da forse il miglior Leonardo DiCaprio. E su questo mi sbilancio. Cioè, secondo me, Leonardo DiCaprio in Grande Gatsby fa, tra quelle che ho visto, la sua migliore performance. E è una posizione forte questa, però secondo me ci sta. Poi... è un film che, come dire, è estremamente peculiare. Baz Luhrmann, la regia, diciamo, qua fa sfoggio di quella che è la sua linea estetica molto, molto sparata, molto estremizzata. Che per dire, chi ha visto Elvis adesso può ritrovare anche nel film di Elvis, sempre con lui alla regia. A me non è piaciuto il film, per quanto mi sia piaciuto molto il libro. Quindi, non lo so. Anche lì. È difficile.
Rischioso.
È difficile.
Quando ti confronti
valutare.
Con una cosa del genere è rischioso fare
però
un film.
Posso dire che a me il film non è piaciuto per motivi che non hanno niente a che fare col libro.
Ah.
Ok?
Vabbè, insomma.
A prescindere dal libro. Cioè, il film non mi è piaciuto come non mi sono piaciuti altri film.
Vabbè, insomma, esortiamo a vederli lo stesso per poi giudicare di persona. Chiaro. Ognuno poi ha i suoi gusti.
È chiaro.
Senti, in chiusura di puntata, dimmi. Ti va se ti propongo una mini carrellata trash?
Vai,
come
vai,
nostra...
Sono pronto a bagnarmi nel lago del trash.
Come è nostra tradizione fare, dobbiamo per forza concludere con adattamenti che sono semplicemente mal riusciti. Non si doveva, qui non c'è margine di dubbio, non si dovevano fare. Il primo è un pezzettino della mia infanzia. E ho letto i libri da piccolo, mi ricordo che li prendevo in biblioteca alle elementari. E sto parlando del film di Eragon.
Ah, razzo Vettore.
Terribile, una trashata incredibile. Con tra l'altro c'è anche Jeremy Irons. Sì, che ogni tanto, ogni tot nella sua carriera ha dovuto fare delle trashate improponibili.
Anche i libri secondo me non sono neanche...
No, beh, ma sono molto per bambini. Sono
un po' Rai Gulp, dai.
Sì, sì, ma infatti li leggevo. Però i libri avevano il loro perché, se li confini al mondo per ragazzi, bambini. E... esteticamente le copertine mi facevano impazzire, e quindi sì, li compravo. Però il film è proprio una trashata. Invece io avevo il videogioco per la PlayStation 2, quello era bello. Quello era bello. Videogioco di Eragon, tanta roba. Altra trilogia, anche questa è una trilogia molto criticata dai fan di Tolkien, è ovviamente la trilogia di Hobbit.
Diciamo che non riesce a stare dietro la trilogia del Signore dei Anelli.
Io non lo so, io ho visto i film ma non ho letto i libri di Hobbit, quindi non saprei. Però anche lì, massacrata dalla critica, sì. Probabilmente ha ragione, non lo so. A me non sono piaciuti neanche tanto i film, non avendo letto i libri, quindi non lo so. Comunque,
non lo so.
Tolkieniani di tutto il mondo, mi saprete dire.
Tolkieniani di tutto il mondo unite.
Esatto. Ora, l'ultimo è una chicca che forse si ricorderanno in pochi, ma che mi ha traumatizzato l'infanzia.
Vai.
Si chiama Il gatto e il cappello matto.
Mai sentito.
È questo gatto antropomorfo che si palesa nella vita di due ragazzini per insegnargli tipo le buone maniere, ma è stato massacrato dalla critica perché in realtà veicola dei messaggi violenti. No, è terribile. Ma è bruttissimo.
Da piccolo
faceva una paura boia, ma anche perché il gatto, guardatelo, cerca il gatto e il cappello matto. È inquietantissimo. È un gatto gigante con la faccia da uomo. Che non lo so cosa dire. Volevo proprio chiudere con questo trauma infantile. Chi se lo ricorda,
ma che monnezza.
Si consoli con me.
Ma
no,
cos'è?
Terribile. Ho letto che il romanzo da cui è tratto, che era un romanzo per ragazzi, la moglie dell'autore, che è morto e che detiene i diritti la moglie, quando ha visto il film ha deciso di negare ogni altro adattamento cinematografico o comunque visivo a chiunque altro.
10% su Rotten Tomatoes.
No, una roba terribile.
Che monnezza.
Terribile. Dispiace lasciarci... Volevo concludere in bellezza, invece abbiamo concluso con una roba proprio terribile.
Tragica. Cade il tragico.
A volte va così, signori, che dire. Anche oggi abbiamo finito il nostro tempo.
Abbiamo
purtroppo
fatto un excursus, un volo pindarico dentro queste forme di intrattenimento e di cinematografia.
Puntata molto densa. Speriamo di avervi stimolato almeno un minimo. Speriamo di avervi incuriosito in qualche nostra analisi.
Ragazzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Vi auguriamo un buon pomeriggio e una buona settimana.
Buona giornata a tutti.
Ciao!